primi 16 versi di Matteo 5, anche se dal Vangelo di Luca abbiamo altre le stesse parole con altre scritte un po' in maniera diversa e ci possono dare altre cose. Com'è?
Manca Marco.
Marco
era
su e
ha detto che sarebbe sceso
sicuro?
Perché sì, è qua qualcuno.
Ah, boh, boh.
Cosa fai? Vediamo nascondino. Ciao!
Matteo, in Matteo al capitolo 5. Sì, dico
le stesse.
Il sermone sul monte viene anche
citato
in parte, non tutto come, almeno come è stato citato da Matteo, anche nel Vangelo di Luca. Però nel Vangelo di Matteo abbiamo quello che si pensa sia il discorso completo. È uno dei più grandi discorsi in assoluto mai fatto da un essere umano ad un altro essere umano, all'umanità. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo. Vorrei dire subito una cosa, che alcuni hanno interpretato il sermone sul monte come se Gesù stesse parlando esclusivamente ai suoi discepoli. Se noi andiamo direttamente alla fine del Sermone sul Monte, al capitolo 7, al versetto 28 e 29, noi scopriamo che in realtà Gesù non stava predicando soltanto ai suoi discepoli. Ma che Gesù stava predicando.
Un'esplosione!
Che è tutto avanti.
Pensavo fosse partito l'irrigatore.
Qualche musulmano. Invece vediamo nel versetto 28 e 29 di Matteo 7 che Gesù letteralmente sta parlando a tutti. E dice qua al versetto 28: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle si stupivano della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ora lasciatemi dire questo e fatemi entrare un attimo in questo. Gesù non insegnava come gli altri.
Beh.
Gesù non parlava come gli altri, e non era semplicemente qualcosa che riguardava il tono della voce o l'impostazione o l'omiletica. Quando Gesù parlava con piena convinzione. Gesù parlava con franchezza, non con fiacchezza. Gesù parlava con franchezza, e questo conferiva un'autorità alla sua voce, alla sua impostazione, al suo modo, anche a quello che diceva e a come lo diceva, che rapiva letteralmente l'attenzione delle folle. Le folle si stupivano quando lo ascoltavano, perché vedevano che parlava come autorità. E guardate qua fa un paragone. Non è Gesù che lo fa, dice egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Questo ci fa capire che a volte si possono dire le stesse cose, utilizzare la stessa Bibbia, leggere gli stessi versetti senza avere autorità, senza avere piena convinzione. Non semplicemente quella che noi abbiamo, ma anche quella che comunichiamo ad altri. Avere autorità nel parlare non significa cercare di convincere qualcuno. Ma quando tu parli con un'autorità, le persone vengono convinte da sole.
Esatto.
Non c'è bisogno di forzare la mano, si vede. E questo voglio incoraggiare realmente ognuno di voi, a non solo quando legge, ma anche quando dà la parola a qualcuno, quando testimonia a qualcuno, di farlo con piena convinzione e di farlo con autorità.
Amen.
Questo è uno dei modi in cui le persone non solo vengono toccate, ma vengono anche convinte. Non sto parlando di proselitismo, ma Gesù ci ha detto di predicare il Vangelo ad ogni
Amen.
Creatura. Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Gesù ha detto andate e fate discepoli di tutti i popoli. E se la nostra predicazione non è una predicazione che ha franchezza, che non è piena di convinzione, perché da dove viene alla fine la convinzione?
Non si sente, perché?
La convinzione viene dal fatto che tu hai sperimentato o stai vivendo quello che stai dicendo. Se no diventa religione, se no diventa religiosità, se no diventa politica, significa che tu stai vivendo quello che stai comunicando. Questo è fondamentale per ogni persona che vuole essere un buon testimone della sua resurrezione. E dice qua, egli aperta la bocca li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. E guardando le persone dritte negli occhi, guardando ogni singola persona che lui aveva davanti, lui dichiara queste parole: voi siete il sale della terra.
Amen, grazie Padre.
Dillo alla persona accanto a te:
tu sei.
Non devi diventarlo. Vedete, la religione cercherà di costruire sempre qualcosa per farti fare qualcosa, per diventare qualcuno. Gesù invece rivelava subito l'identità delle persone. Voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via ed essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te:
tu sei la luce del mondo.
Dai, diglielo con convinzione: tu sei la luce del mondo. Alleluia. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, attenzione qua, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Nel prossimo verso Gesù spiega che cos'è questa luce di cui tutti noi dobbiamo brillare. E sarete sorpresi. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché, vedendo la vostra adorazione, vedendo la vostra preghiera, vedendo le vostre riunioni, vedendo i vostri pellegrinaggi, vedendo i vostri digiuni, vedendo il modo in cui pregate con autorità, vedendo le vostre
opere,
le vostre buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Noi siamo troppo, a volte spiritualizziamo troppo quello che leggiamo e pensiamo che essere spirituale significa rinchiudersi in un posto, pregare Dio e fare sempre qualcosa. Gesù sta dicendo qualcosa di meraviglioso: voi siete il sale della terra e voi siete la luce del mondo, ma il sale è stato creato per dare sapore. La luce è stata creata per benedire la vita delle persone. Gesù sta dicendo letteralmente: voi esistete per poter benedire e fare del bene a qualcuno.
Amen.
Noi non siamo nati per adorare, non siamo nati per pregare, non siamo nati per cacciare i demoni, non siamo nati per guarire i malati, anche se tutto questo fa parte. Gesù, quando la Bibbia ci insegna ad esempio in Genesi che quando Dio crea l'uomo, lo crea a sua immagine e a sua somiglianza. La parola immagine, la parola somiglianza nel testo ebraico significano letteralmente rappresentano, per farlo in maniera un po' più semplice, rappresentano il carattere di Dio e la natura di Dio, ciò che Lui è, ciò che Lui fa. Quando Dio crea l'uomo, lo ha creato affinché l'uomo possa rappresentarlo in tutto.
Amen.
Gesù dice: voi siete il sale della terra e voi siete la luce del mondo. E non lo dice perché dobbiamo rinchiuderci dentro una struttura. Lo dice affinché ognuno di noi possa portare sapore, portare valore, portare luce in ogni luogo dove noi siamo. Le beatitudini, se non sono vissute in maniera pratica ogni giorno, non hanno alcun valore, non hanno motivo di esistere. Le beatitudini non sono per quando noi moriremo, le beatitudini sono per
ora,
oggi
e ora.
Oggi
e ora. Oggi. Oggi c'è una beatitudine nella tua vita, oggi la puoi manifestare per poter benedire la vita degli altri. Tu sei beato, tu sei benedetto, tu sei il sale della... Non devi fare qualcosa per diventare sale, ma devi stare attento a non perdere il sapore, è diverso. Non devi fare qualcosa per diventare luce, tu devi rimanere acceso.
Amen.
Amen. Tu devi rimanere acceso. E le persone vedendo le buone opere, dice Gesù, glorificheranno il Padre nostro che è nei cieli.
Amen.
Vedete, Gesù non ha mai avuto problemi con quelli che ad esempio si chiamano, venivano chiamati i gentili o i pagani o i peccatori di quel tempo. L'abbiamo detto diverse volte. Gesù non ha mai avuto problemi con loro. Gesù ha sempre avuto problemi con i farisei, gli scribi, i sadducei, i religiosi di quel tempo. È scritto negli Atti degli Apostoli che la Chiesa agli inizi aveva il favore di tutto il popolo, è scritto in Atti 2, è scritto in Atti 5. La più grande opposizione non viene da quelli che vengono definiti peccatori. La più grande opposizione viene da coloro che pensano di conoscere la verità e quindi attaccano. Quante volte anche noi abbiamo fatto lo stesso, abbiamo creato gli stessi problemi e abbiamo fatto questo stesso errore e questo stesso sbaglio. Quindi con molta umiltà riconosciamo anche i nostri errori, i nostri sbagli. Ma Gesù ci insegna a riconoscere prima di tutto la nostra identità. Ok? Tu sei sale, tu sei luce, e
Amen.
A motivo di questo sei chiamato a manifestarlo ad altri.
Amen.
Amen. Quando torneremo a Gerusalemme, come dicevamo, quando torneremo in Italia, come dicevamo ieri sera, ci sentiremo un pochettino più spirituali degli altri. Questo capita ed è normale. E io sono andato in posti, tu no. E io ho visto cose e tu no. Abbiamo pregato in certi luoghi, ma tu sei rimasto a casa. E questo, in un modo o in un altro, ci fa sentire superiori. Mentre lo scopo del ritornare a casa è dare ad altri tutte le cose belle che noi abbiamo.
Amen.
Amen. Tu sei sale della terra, tu sei luce del mondo e sei chiamato a benedire le persone.
Amen.
Amen. Voglio concludere con Matteo 7. Chiunque ascolta le mie parole, versetto 24, Matteo 7, 24. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò ad un uomo avveduto, il quale ha voluto edificare la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché la casa era fondata sulla roccia. Sto riprendendo un pochettino il discorso del battello. La roccia di cui parla Gesù non è Gesù.
Amen.
Quando Gesù dice chiunque vuole edificare la sua casa sulla roccia, scava e scava profondo, Gesù non sta parlando di se stesso. Gesù ha detto chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica è paragonato ad un uomo che vuole edificare la sua casa sulla roccia. La roccia è l'ubbidienza a quello che lui ci chiede.
Amen.
È l'ubbidienza a quello che lui ci dice. l'obbedienza non ci esime dal ricevere problematiche. Cadde la pioggia, vennero le ondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono pure su quella casa, ma la casa non crollò. Poi Gesù ha detto: chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo che vuole edificare la sua casa sulla sabbia. Caddero le piogge, vennero le ondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Come vedete, le problematiche ci furono in ambedue i casi. Edificare la casa sulla roccia non significa non avere problemi, significa rimanere fermi durante il
problema. Amen.
Non seguiamo Gesù perché lui ci ha detto che non avremmo più avuto problemi. Seguiamo Gesù perché lui ci ha detto che sarebbe stato con noi nei problemi.
Amen.
Io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine.
Amen.
Quindi una casa fondata sulla roccia non è una casa che non è una persona che va in comunità, che frequenta le riunioni, eccetera. Queste cose vanno bene, ci fanno bene, ma la casa fondata sulla roccia ha a che fare con l'ascolto e la messa in pratica.
Ah, devono chiudere.
Sì.
Ok,
arriviamo. Sì, ok. Ascoltare e mettere in pratica, questo è il cuore di ogni cosa. Siamoci chiedi, dai, preghiamo.